L'Evangelo come mi è stato rivelato. Volume decimo. Giovedì Santo. Notte. Processo davanti ad Anna e Caifa. Incomincia il doloroso cammino per la stradetta sassosa che conduce dalla piazzetta dove Gesù fu catturato al Cedron e da questo per altra stradetta alla città. E subito incominciano i lazzi e le sevizie. Gesù, legato come è ai polsi e persino alla cintura come fosse un pazzo pericoloso, con i capi delle funi affidati a degli energumeni ubriachi di odio, è stiracchiato qua e là come un cencio abbandonato all'ira di una torma di cuccioli. Ma fossero cani, coloro che così agiscono, sarebbero ancora scusabili. Invece, hanno nome di uomini, sebbene dell'uomo non abbiano altro che l'aspetto. Ed è per dare maggiore dolore che hanno pensato a quella legatura di due funi opposte, di cui una si occupa soltanto di imprigionare i polsi e li sgraffia e sega col suo ruvido attrito, e l'altra, quella della cintura, comprime i gomiti contro il torace e sega e opprime l'alto dell'addome, torturando il fegato e le reni, dove è fatto un enorme nodo e dove ogni tanto chi tiene i capi delle funi dà con gli stessi delle sferzate, dicendo «Arri, via, trotta somaro!» e unisce anche dei calci menati al dietro dei ginocchi del torturato, che ne barcolla e non cade del tutto solo perché le funi lo tengono in piedi. Ma non evitano però che, stiracchiato verso destra da quello che si occupa delle mani e verso sinistra da quello che tiene la fune della cintura, Gesù vada ad urtare contro muretti e tronchi e cada duramente contro la spalletta del ponticello per un più crudele strattone ricevuto quando sta per valicare il ponticello sul Cedron. La bocca contusa, sanguina. Gesù alza le mani legate per tergersi il sangue che brutta la barba e non parla. È veramente l'agnello che non morde chi lo tortura. Della gente è scesa intanto a prendere selci e ciottoli nel greto e dal basso inizia una sassaiola sul facile bersaglio, perché l'andare è stentato sul ponticello stretto e insicuro su cui la gente si accalca facendo ostacolo a se stessa e le pietre colpiscono Gesù sul capo, sulle spalle, e non Gesù solo, ma anche i suoi aguzzini che reagiscono lanciando bastoni e le stesse pietre, e tutto serve per colpire di nuovo Gesù sul capo e sul collo. Ma il ponte ha ben fine, ed ora la viuzza stretta getta ombre sulla mischia perché la luna che inizia il tramonto non scende in quel vicolo contorto e molte torce nel parapiglia si sono spente. Ma l'odio fa da lume per vedere il povero martire, al quale fa da torturatrice anche la sua alta statura. È il più alto di tutti. Facile quindi il percuoterlo, l'acciuffarlo per i capelli, obbligandolo a rovesciare violentemente indietro il capo, sul quale viene lanciata una manata di immonda materia che gli deve per forza andare in bocca e negli occhi, dando nausea e dolore. Si inizia la traversata del sobborgo di Ofel, del sobborgo in cui tanto bene e tante carezze egli ha sparso. La turba vociante richiama i dormenti sulle soglie, e se le donne hanno gridi di dolore e fuggono terrorizzate vedendo l'avvenuto, gli uomini che pure da lui hanno avuto guarigioni, soccorsi, parole d'amico, o chinano il capo rimanendo indifferenti, affettando noncuranza per lo meno, o passano dalla curiosità all'astio, al ghigno, all'atto di minaccia e anche si accodano al corteo per seviziare. Satana è già all'opera. Un uomo, un marito che vuole seguirlo per offenderlo, viene abbrancato dalla moglie urlante che gli grida: «Vigliacco, se sei vivo è per lui, lurido uomo pieno di marciume, ricordalo!» Ma la donna viene sopraffatta dall'uomo che la picchia bestialmente, gettandola al suolo, e che poi corre a raggiungere il martire sulla cui testa scaglia un sasso. Un'altra donna, vecchia, cerca di sbarrare la strada al figlio e accorre con un volto di iena e con un bastone per colpire lui pure e gli grida: «Assassino del tuo salvatore, tu non sarai finché io vivo!» Ma la misera, colpita dal figlio con un calcio brutale all'inguine, stramazza gridando: «Deicida e matricida, per il seno che squarci una seconda volta e per il Messia che ferisci, che tu sia maledetto!» La scena aumenta sempre più in violenza man mano che ci si avvicina alla città. Prima di giungere alle mura, e già sono aperte le porte, e i soldati romani con le armi al piede osservano dove e come si svolge il tumulto, pronti ad intervenire se il prestigio di Roma ne fosse leso, vi è Giovanni con Pietro. Io credo che siano giunti lì da una scorciatoia presa valicando il cedrone più su del ponte e precedendo velocemente la turba, che va lenta, tanto da sé si ostacola. Stanno nella penombra di un androne, presso una piazzetta che precede le mura, e hanno sul capo i mantelli a far velo al volto. Ma quando Gesù giunge, Giovanni lascia cadere il suo mantello e mostra la sua faccia pallida e sconvolta al libero chiarore della luna, che lì ancora fa lume prima di scomparire dietro il colle, che è oltre le mura e che sento designare come Tophet dagli sgherri catturatori. Pietro non osa scoprirsi, però viene avanti per essere visto. Gesù li guarda e dà un sorriso di una bontà infinita. Pietro gira su se stesso e torna nel suo angolo buio, con le mani sugli occhi, curvo, invecchiato, già un cencio d'uomo. Giovanni resta coraggiosamente dove è, e solo quando la turba vociante è passata, raggiunge Pietro, lo prende per un gomito, lo guida come fosse un ragazzo che guida il padre cieco ed entrano ambedue in città, dietro alla folla schiamazzante. Sento le esclamazioni stupite, derisorie, addolorate dei soldati romani. Chi fra essi maledice per essere stato levato dal letto per quel pecorone stolto? Chi deride i giudei, capaci di prendere una mezza femmina? Chi compassiona la vittima che ha sempre visto buona e che dice «preferirei mi avessero ucciso che vedere lui in quelle mani. È un grande. La mia devozione è per due nel mondo, egli e Roma». «Per Giove!» esclama il più alto in grado. «Io non voglio noie. Ora vado dall'alfiere. Pensi lui a dirlo a chi deve. Non voglio essere mandato a combattere i germani. Questi ebrei puzzano e sono serpi e rogne, ma qui è sicura la vita ed io sto per finire il tempo e presso Pompei ho una fanciulla. Perdo il resto per seguire Gesù, che procede per la via e che fa un arco in salita per andare al tempio. Ma vedo e comprendo che la casa di Anna, dove lo vogliono portare, è e non è in quel labirintico agglomerato che è il tempio e che occupa tutto il colle di Sion. Essa ne è agli estremi, presso una serie di muraglioni che paiono delimitare qui la città e da questo luogo si estendono con portici e cortili per il fianco del monte sino a giungere nel recinto del tempio vero e proprio, ossia di quello in cui vanno gli israeliti per le loro diverse manifestazioni di culto. Un alto portone ferrato si apre nella muraglia. A questo accorrono delle iene volonterose e bussano forte, e non appena si apre uno spiraglio, irrompono dentro, quasi atterrando e calpestando la serva venuta ad aprire, e lo spalancano tutto, perché la turba vociante con il catturato al centro possa entrare. Ed entrata che è, ecco che chiudono e sprangano, paurosi forse di Roma o dei partigiani del Nazareno. I suoi partigiani, dove sono? Percorrono l'atrio di ingresso e poi traversano un ampio cortile, un corridoio e un altro portico e un nuovo cortile, e trascinano Gesù su per tre scalini, facendogli percorrere quasi di corsa un porticato sopraelevato sul cortile per giungere più presto ad una ricca sala dove è un uomo anziano vestito da sacerdote. «Dio ti consoli, Anna», dice colui che pare l'ufficiale, se ufficiale può chiamarsi il manigoldo che ha comandato quei briganti. «Eccoti il colpevole! Alla tua santità l'affido perché Israele sia mondato dalla colpa. Dio ti benedica per la tua sagacia e per la tua fede. Bella sagacia! Era bastata la voce di Gesù a farli cadere per terra il Getsemani. Chi sei tu?» «Gesù di Nazaret, il Rabbi, il Cristo, e tu mi conosci. Non ho agito nelle tenebre. Nelle tenebre no, ma hai traviato le folle con dottrine tenebrose, e il Tempio ha il diritto e il dovere di tutelare l'anima dei figli di Abramo. L'anima. Sacerdote di Israele, puoi dire che per l'anima del più piccolo o del più grande di questo popolo tu hai sofferto? E tu, allora, che hai fatto che possa chiamarsi sofferenza? Che ho fatto? Perché me lo chiedi? Tutto Israele parla. Dalla città santa al più misero borgo, anche le pietre parlano per dire quanto ho fatto. Ho dato la vista ai ciechi, la vista degli occhi e del cuore. Ho aperto l'udito ai sordi, alle voci della terra e alle voci del cielo. Ho fatto camminare gli storpi e i paralitici, perché iniziassero la marcia verso Dio dalla carne e poi procedessero con lo spirito. Ho mondato i lebbrosi dalle lebbre che la legge mosaica segnala e da quelle che rendono infetti presso Dio i peccati. Ho risuscitato i morti. Né dico che grande è il richiamare alla vita una carne, ma grande è il redimere un peccatore, e l'ho fatto. Ho soccorso i poveri, insegnando agli avidi e ricchi ebrei il precetto santo dell'amore del prossimo, e rimanendo povero, nonostante il rio d'oro che mi passò fra le mani. Ho asciugato più lacrime io solo che non tutti voi, possessori di ricchezze. Ho dato infine una ricchezza che non ha nome, la conoscenza della legge, la conoscenza di Dio, la certezza che siamo tutti uguali e che agli occhi santi del Padre uguale è il pianto o il delitto, sia che siano fatti o versati dal tetrarca e dal pontefice, o dal mendicante e dal lebbroso che muore sulla carraia. Questo ho fatto, nulla più. Sai che da te stesso ti accusi? Tu dici: le lebbre che rendono infetti a Dio e non sono segnalate da Mosè? Tu insulti Mosè e insinui che vi sono lacune nella sua legge, non sua, di Dio. Così è. Più della lebbra, sventura della carne, che ha un termine, io dico grave. E tale è la colpa che è sventura ed eterna dello spirito. Tu osi dire che puoi rimettere i peccati. Come lo fai? Se con un poco di acqua lustrale e il sacrificio di un ariete è lecito e credibile annullare una colpa e spiarla ed esserne mondati, come non lo potrà il mio pianto, il mio sangue e il mio volere? Ma tu non sei morto. Dov'è allora il sangue? Non sono ancora morto, ma lo sarò, perché è scritto. In cielo, da quando Sionne non era, da quando non era Mosè, da quando non era Giacobbe, da quando non era Abramo, da quando il re del male morse al cuore l'uomo e lo avvelenò in lui e nei suoi figli. È scritto in terra nel libro in cui sono le voci dei profeti. È scritto nei cuori, nel tuo, in quello di Caifa e dei sinedristi, che non mi perdonano, no, questi cuori non mi perdonano di essere buono. Io ho assolto, anticipando sul sangue, ora compio l'assoluzione col lavacro in esso. Tu ci dici avidi e ignoranti del precetto d'amore. E non è forse vero? Perché mi uccidete? Perché avete paura che io vi detronizzi? Oh, non temete. Il mio regno non è di questo mondo. Vi lascio padroni di ogni potere. L'Eterno sa quando dire il basta che vi farà cadere fulminati. Come Doras, eh? Egli morì d'ira, non per fulmine celeste. Dio lo attendeva dall'altra parte per fulminarlo. E lo ripeti a me, suo parente, osi! Io sono la verità, e la verità non è mai vile. Superbo e folle. No, sincero. Mi accusi di farvi offesa, ma non odiate forse voi tutti? L'uno con l'altro vi odiate. Ora l'odio per me vi unisce, ma domani, quando mi avrete ucciso, tornerà l'odio fra voi e più fiero, e vivrete con questa iena alle spalle e questo serpente nel cuore. Io ho insegnato l'amore, per pietà del mondo. Ho insegnato ad essere non avidi, ad avere misericordia. Di che mi accusi? Di avere messo una dottrina nuova. Oh, sacerdote, Israele pullula di nuove dottrine. Gli Esseni hanno la loro, i Sadochiti la loro, i Farisei la loro. Ognuno ha la sua segreta, che per uno ha nome piacere, per l'altro oro, per l'altro potere, e ognuno ha il suo idolo, non io. Io ho ripreso la calpestata legge del Padre mio, del Dio eterno, e sono tornato a dire semplicemente le 10 proposizioni del Decalogo, asciugandomi i polmoni per farle entrare nei cuori che non le conoscevano più. Orrore! Bestemmia! A me, sacerdote, dire questo! Non ha un tempio Israele? Siamo come i percossi di Babilonia, rispondi! Questo siete, e più ancora. Vi è un tempio, sì, un edificio. Dio non c'è. È fuggito davanti all'abominio che è nella sua casa. Ma che mi interroghi tanto, se tanto è decisa la mia morte? Non siamo assassini. Uccidiamo se ne abbiamo il diritto per colpa provata. Ma io ti voglio salvare. Dimmi e ti salverò. Dove sono i tuoi discepoli? Se tu me li consegni, io ti lascio libero. Il nome di tutti, e più gli occulti che i palesi. Di, Nicodemo è tuo? E tuo, Giuseppe, e Gamaliele, e Eleazzaro, e... Ma di questo lo so, non occorre. Parla, parla. Lo sai, ti posso uccidere e salvare. Sono potente. Sei fango. Lascio al fango il mestiere della spia. Io sono luce. Uno sgherro gli sferra un pugno. Io sono luce, luce e verità. Ho parlato apertamente al mondo, ho insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, dove si radunano i giudei, e nulla ho detto in segreto. Lo ripeto, perché interroghi me? Interroga quelli che hanno sentito ciò che io ho detto. Essi lo sanno. Un altro sgherro gli lascia andare un ceffone, urlando: «Così rispondi al sommo sacerdote!» Ad Anna io parlo. Il pontefice è Caifa. E parlo col rispetto dovuto per il vecchio. Ma se ti pare che abbia parlato male, dimostramelo. Se no, perché mi percuoti? Lascialo fare. Io vado da Caifa. Voi tenetelo qui fino al mio comando e fate che non parli con nessuno. Anna esce. Non parla, no, Gesù. Neppure con Giovanni, che osa stare sulla porta sfidando tutta la plebe sgherrana. Ma Gesù, senza parole, gli deve dare un comando, perché Giovanni, dopo uno sguardo accorato, esce di lì e lo perdo di vista. Gesù resta fra gli aguzzini. Colpi di corda, sputi, lazzi, calci, stiracchiate ai capelli, sono quanto gli resta. Finché un servo viene a dire di portare il prigioniero in casa di Caifa. E Gesù, sempre legato e malmenato, esce di nuovo sotto il portico, lo percorre fino ad un androne e poi traversa un cortile, in cui molta folla si scalda ad un fuoco, perché la notte si è fatta rigida e ventosa in queste prime ore del venerdì. Vi è anche Pietro con Giovanni, mescolati tra la folla ostile, e devono avere un bel coraggio a stare lì. Gesù li guarda e ha un'ombra di sorriso sulla bocca già enfiata dai colpi ricevuti. Un lungo cammino fra portici e atri e cortili e corridoi. Ma che case avevano questa gente del tempio? Ma nel recinto pontificale la folla non entra, viene respinta nell'atrio di Anna. Gesù va solo, fra sgherri e sacerdoti. Entra in una vasta sala che pare perdere la sua forma rettangolare per i molti scanni messi a ferro di cavallo su tre pareti, lasciando al centro uno spazio vuoto oltre il quale sono due o tre seggi alzati su predelle. Mentre Gesù sta per entrare, Rabbi Camaliele lo raggiunge e le guardie danno uno strattone al prigioniero perché ceda l'entrata al Rabbi d'Israele. Ma questo, rigido come una statua, ieratico, rallenta e, muovendo appena le labbra senza guardare nessuno, chiede: «Chi sei? Dimmelo!» E Gesù dolcemente: «Leggi i profeti e ne avrai risposta. Il segno primo è in essi, l'altro verrà». Gamaliele raccoglie il suo manto ed entra. e dietro a lui entra Gesù. Mentre Gamaliele va su uno scanno, Gesù viene trascinato al centro dell'aula, di fronte al pontefice, una faccia da delinquente vera e propria. E si attende finché entrano tutti i membri del Sinedrio. Poi ha inizio la seduta. Ma Caifa vede due o tre seggi vuoti e chiede: «Dov'è Eleazzaro? E dove Giovanni?» Si alza un giovane scriba, credo, si inchina e dice: «Hanno ricusato di venire. Qui è lo scritto. Si conservi e si scriva, ne risponderanno. Che hanno i santi membri di questo consiglio da dire sopra costui? Io parlo. Nella mia casa egli violò il sabato. Me ne è testimonio Dio se io mento. Ismael ben Fabi non mente mai». «È vero, accusato?» Gesù tace. «Io lo vidi convivere con meretrici note. Fingendosi profeta, aveva fatto del suo covo un lupanare e con donne pagane per colmo. Con me erano Sadoc, Calascebona e Naum, fiduciario di Anna. Dico il vero, Sadoc e Calascebona, smentitemi se io se lo merito. Vero è, vero è. Che dici?» Gesù tace. «Non mancava occasione per deriderci e farci deridere. La plebe più non ci ama per lui. Li odi? Hai profanato i membri santi?» Gesù tace. «Quest'uomo è indemoniato. Reduce dall'Egitto, esercita la magia nera. Come lo provi? Sulla mia fede, sulle tavole della legge. Grave accusa, discolpati.» Gesù tace. «Illegale è il tuo ministero, lo sai, è passibile di morte, parla. Illegale è questa nostra seduta. Alzati, Simeone, andiamo», dice Gamaliele. «Ma rabbia, ammattisci!» «Rispetto le formule. Lecito non è procedere come procediamo, e ne farò pubblica accusa». E Rabbi Gamaliele esce, rigido come una statua, seguito da un uomo sui 35 anni che gli somiglia. Vi è un poco di tumulto, di cui approfittano Nicodemo e Giuseppe per parlare in favore del martire. «Gamaliele ha ragione, illecita è l'ora e il luogo, e non consistenti le accuse. Può uno accusarlo di noto vilipendio alla legge? Io gli sono amico e giuro che sempre lo trovai rispettoso alla legge», dice Nicodemo. «E Dio pure, e per non sottoscrivere ad un delitto, mi copro il capo non per lui ma per noi ed esco». E Giuseppe fa per scendere dal suo posto e uscire, ma Caifa sbraita. «Ah, così dite! Vengano i testimoni giurati allora e udite, poi ve ne andrete». Entrano due tipi da galera, sguardi sfuggenti, ghigni crudeli, subdole mosse. «Parlate!» «Non è lecito dirli insieme!» urla Giuseppe. «Io sono il sommo sacerdote, io ordino, e silenzio!» Giuseppe dà un pugno su un tavolo e dice: «Si aprono su te le fiamme del cielo. Da questo momento sappi che l'anziano Giuseppe è nemico del Sinedrio e amico del Cristo. E con questo passo vado a dire al pretore che qui si uccide senza ossequio a Roma. Ed esce violentemente, dando uno spintone ad un magro e giovane scriba che lo vorrebbe trattenere. Nicodemo, più pacato, esce senza dire parola. E nell'uscire passa davanti a Gesù e lo guarda. Nuovo tumulto. Si teme Roma. E la vittima espiatoria è sempre e ancora Gesù. Per te vedi tutto questo, tu corruttore dei migliori giudei, prostituiti li hai. Gesù tace. Parlino i testimoni, urla Caifa. Sì, costui usava il... lo sapevamo. Come si chiama quella cosa? Il tetragramma, forse? Ecco, l'hai detto. Evocava i morti, insegnava ribellione al sabato e profanazione all'altare. Lo giuriamo. Diceva che egli voleva distruggere il tempio per riedificarlo in 3 giorni con l'aiuto dei demoni. No, diceva, non sarà fabbricato dall'uomo. Caifa scende dal suo seggio e viene presso Gesù. Piccolo, obeso, brutto, pare un enorme rospo vicino ad un fiore, perché Gesù, nonostante sia ferito, contuso, sporco e spettinato, è ancora tanto bello e maestoso. Non rispondi? Che accuse ti fanno? Orrende! Parla, per levare da te la loro onta! Ma Gesù tace, lo guarda e tace. Rispondi a me allora, sono il tuo pontefice. In nome del Dio vivo, io ti scongiuro, dimmi, sei tu il Cristo, il figlio di Dio? Tu lo hai detto, io lo sono. E vedrete il figliuolo dell'uomo, seduto alla destra della potenza del Padre, venire sulle nubi del cielo. Del resto, a che mi interroghi? Ho parlato in pubblico per 3 anni. Nulla ho detto di occulto. Interroga quelli che mi hanno udito. Essi ti diranno ciò che ho detto e ciò che ho fatto. Uno dei soldati che lo tengono lo colpisce sulla bocca, facendola sanguinare di nuovo e urla. Così rispondi, o Satana, al sommo pontefice. E Gesù, mite, risponde a questo come a quello di prima. Se ho parlato bene, perché mi percuoti? Se male, perché non mi dici dove erro? Ripeto, io sono il Cristo, figlio di Dio. Non posso mentire. Il sommo sacerdote, l'eterno sacerdote io sono, e io solo porto il vero razionale su cui è scritto dottrina e verità, e a queste io sono fedele, sino alla morte, ignominiosa agli occhi del mondo, santa agli occhi di Dio e sino alla beata risurrezione. Io sono l'unto, pontefice e re io sono, e sto per prendere il mio scettro e con esso, come un ventilabro, mondare l'aia. Questo tempio sarà distrutto e risorgerà, nuovo, santo, perché questo è corrotto e Dio lo ha lasciato al suo destino. Bestemmiatore! Urlano tutti tutti in coro. In 3 giorni lo farai, folle, posseduto. Non questo, ma il mio risorgerà. Il tempio del Dio vero, vivo, santo, 3 volte santo. Anatema! Urlano di nuovo in coro. Caifa alza la sua voce chioccia e si strappa le vesti di lino con atti di studiato orrore e dice: «Che altro abbiamo da udire dai testimoni? La bestemmia è detta! Che dunque facciamo?» E tutti in coro: «Sia reo di morte!» E con atti di sdegno e di scandalo escono dalla sala, lasciando Gesù alla mercede degli sgherri e della plebaglia dei falsi testimoni che con schiaffi, con pugni, con sputi, legandogli gli occhi con uno straccio e poi tirandogli violentemente i capelli, lo sbalestrano qua e là a mani legate, di modo che urta contro tavoli, scranni e muri, e intanto gli chiedono: «Chi ti ha percosso? Indovina!» E più volte, facendogli sgambetto fra le gambe, lo fanno stramazzare bocconi e ridono sgangheratamente, vedendo come, a mani legate, egli stenti a rialzarsi. Passano così le ore, e i carnefici, stanchi, pensano di prendere un poco di riposo. Portano Gesù in uno sgabuzzino, facendogli attraversare molte corti fra i lazzi della plebe già folta nel recinto delle case pontificali. Gesù giunge nella corte dove è Pietro presso al suo fuoco e lo guarda. Ma Pietro ne sfugge lo sguardo. Giovanni non c'è più. Io non lo vedo. Penso sia andato via con Nicodemo. L'alba viene avanti, tentata e verdolina. Un ordine è dato: riportare il prigioniero nella sala del consiglio per un più legale processo. È il momento che Pietro nega per la 3ª volta di conoscere il Cristo quando questi passa, già segnato dai patimenti. E nella luce verdognola dell'alba le lividure sembrano ancor più atroci sul volto terreo, gli occhi più fondi e vitrei, un Gesù offuscato dal dolore del mondo. Un gallo getta nell'aria appena mossa dell'alba il suo grido irridente, sarcastico, monello. E in questo momento di gran silenzio che si è fatto all'apparizione del Cristo, non si sente che l'aspra voce di Pietro dire: «Lo giuro, donna, non lo conosco!» Affermazione recisa, sicura, alla quale, come una risata beffarda, subito risponde il birichino canto del galletto. Pietro ha un sussulto. Gira su se stesso per fuggire e si trova di fronte a Gesù, che lo guarda con infinita pietà. Con un dolore così accorato e intenso che mi spezza il cuore, come se dopo quello dovessi vedere dissolversi e per sempre il mio Gesù. Pietro ha un singhiozzo ed esce barcollando come fosse ebro. Fugge dietro a 2 servi che escono nella via e si perde giù per la strada ancora semibuia. Gesù è riportato nell'aula. Egli ripetono in coro la domanda capziosa. In nome del Dio vero, di a noi, sei il Cristo? E avutane la risposta di prima, lo condannano a morte e danno ordine di condurlo a Pilato. Venerdì Santo, processo davanti a Pilato. Gesù, scortato da tutti i suoi nemici, meno Anna e Caifa, esce ripassando da quei cortili del Tempio in cui tante volte aveva parlato e beneficato e guarito. Valica la cinta merlata, entra nelle vie cittadine e, più strascinato che condotto, scende verso la città che si fa rosa in un primo annuncio d'aurora. Credo che, con l'unico scopo di tormentarlo più a lungo, gli facciano fare un lungo giro vizioso per Gerusalemme, passando ad arte dai mercati, davanti agli stallaggi e agli alberghi colmi di gente per la Pasqua. E tanto le verdure di scarto dei mercati come gli escrementi degli animali degli stallaggi divengono proiettili per l'innocente, il cui volto appare con sempre maggiori lividi e piccole lacerazioni sanguinanti e velato dalle sudicerie varie che su di esso si sono sparse. I capelli, già appesantiti e lievemente stesi dal sudore sanguigno e resi più opachi, ora pendono spettinati, sparsi di paglie e immondezze, cadenti sugli occhi perché glieli scompigliano per velargli la faccia. La gente dei mercati, compratori e venditori, lasciano tutto in asso per seguire, e non con amore, l'infelice. Gli stallieri e i servi degli alberghi escono in massa, sordi ai richiami e agli ordini delle padrone, le quali, a dire il vero, come quasi tutte le altre donne, sono, se non contrarie, tutte alle offese, almeno indifferenti al tumulto, e si ritirano brontolando per essere lasciate sole con tanta gente che hanno da servire. Il codazzo urlante ingrossa così di minuto in minuto e sembra che, per una improvvisa epidemia, animi e fisionomie cambino natura, divenendo i primi animi di delinquenti e le seconde maschere di ferocia in volti verdi di odio o rossi di ira. E le mani artigliano, e le bocche prendono forma e ululo di lupo, e gli occhi divengono biechi, rossi, strabici, come quelli di folli. Solo Gesù è sempre quello, sebbene ormai velato dalle immondezze sparse sul suo corpo e alterato da lividure e gonfiori. Ad un archivolto che stringe la via come un anello, mentre tutto si ingorga e rallenta, un grido fende l'aria. «Gesù!» E Elia, il pastore, che cerca di farsi largo roteando un pesante randello. Vecchio, potente, minaccioso e forte, riesce a giungere quasi dal maestro, ma la folla, sgominata dall'improvviso assalto, restringe le sue file e separa, respinge, soverchia, il solo, contro tutta una plebe. «Maestro!» urla, mentre il gorgo della folla lo assorbe e respinge. «Vai, la madre, ti benedico!» E il corteo supera il punto ristretto. E come acqua che ritrova il largo dopo una chiusa, si rovescia tumultuando in un ampio viale sopraelevato, sopra una depressione fra due colli, ai cui termini sono splendidi palazzi di gran signori. Torno a vedere il tempio sull'alto del suo colle e comprendo che il cerchio ozioso fatto fare al condannato per darlo in berlina a tutta la città e permettere a tutti di insultarlo, aumentando passo per passo gli insultatori, sta per conchiudersi di nuovo, tornando sui luoghi di prima. Da un palazzo esce al galoppo un cavaliere. La gualdrappa purpurea sopra il candore del cavallo arabo e l'imponenza del suo aspetto, la spada brandita nuda e menata di piatto e di taglio su schiene e su teste che sanguinano, lo fanno parere un arcangelo. Quando in un caracollo, in un'impennata del cavallo che corvetta facendo degli zoccoli un'arma di difesa per se stesso e per il padrone, e il più valido degli strumenti di apertura per farsi largo tra la folla, gli cade dal capo il velo di porpora e oro che lo copriva, tenuto stretto da una striscia in oro, e riconosco Mannheim. «Indietro!» urla. «Come vi permettete turbare i riposi del tetrarca?» Ma questo non è che una finta per giustificare il suo intervento e il suo tentativo di giungere a Gesù. «Quest'uomo! Lasciatemelo vedere! Scostatevi o chiamo le guardie!» La gente, e per la grandine delle piattonate, e per i calci del cavallo, e per la minaccia del cavaliere, si apre. E Mannheim raggiunge il gruppo di Gesù e delle guardie del tempio che lo tengono. «Via! Il tetrarca è da più di voi, luridi servi! Indietro! Gli voglio parlare!» E lo ottiene, caricando con la sua spada il più accanito dei carcerieri. «Maestro, grazie, ma vai, e Dio ti conforti!» E come può, con le mani legate, Gesù fa un cenno di benedizione. La folla fischia da lontano, e non appena vede che Mannheim si ritira, si vendica di essere stata respinta con una grandine di pietre e di immondezze sul condannato. Per il viale che è in salita ed è già tutto tiepido di sole, ci si avvia verso la Torre Antonia, la cui mole già appare lontano. Un grido acuto di donna. «Oh, il mio Salvatore! La mia vita per la sua, o Eterno!» Pende l'aria. Gesù gira il capo e vede, dall'alto della loggia fiorita che incorona una casa molto bella, Giovanna di Cusa, fra serve e servi. Coi piccoli Maria e Mattia intorno, tendere le braccia al cielo. Ma il cielo non sente preghiera oggi. Gesù solleva le mani e traccia un gesto di benedicente addio. A morte il bestemmiatore, il corruttore, il satanasso, a morte gli amici di esso. E fischi e sassi vengono frombolati verso l'alta terrazza. Non so se qualcuno sia ferito. Sento un grido acutissimo e poi vedo scomporsi il gruppo e scomparire. e avanti, avanti, salendo. Gerusalemme mostra le sue case al sole, vuote, svuotate dall'odio che spinge tutta una città coi suoi effettivi abitanti e coi posticci qui convenuti per la Pasqua contro un inerme. Dei soldati romani, tutto un manipolo, esce di corsa dall'Antonia con le aste puntate contro la plebaglia che, urlando, si sperde. Restano in mezzo alla via Gesù con le guardie e i capi dei sacerdoti, degli scribi e degli anziani del popolo. Quest'uomo? Questa sedizione? Ne risponderete a Roma, dice altezzoso un centurione. È reo di morte, secondo la nostra legge. E da quando vi è stato reso lo ius gladii et sanguinis? Chiede sempre il più anziano dei centurioni, un volto severo, veramente romano, con una guancia divisa da una cicatrice profonda. E parla con lo sprezzo e il ribrezzo con cui avrebbe parlato a galeotti pidocchiosi. Lo sappiamo che noi non l'abbiamo questo diritto, siamo i fedeli dipendenti di Roma. Ah, senti, Longino, fedeli, dipendenti, carogne, le frecce dei miei arcieri vi darei per premio. Troppo nobile tal morte. Le schiene dei muli vogliono solo il flagrum, risponde con ironica flemma Longino. I capi dei sacerdoti, scribi e anziani spumano veleno, ma vogliono ottenere lo scopo loro e tacciono. Inghiottono l'offesa senza mostrare di capirla e, inchinandosi ai due capi, chiedono che Gesù sia portato da Ponzio Pilato perché giudichi e condanni con la ben nota e onesta giustizia di Roma. Odili, siamo divenuti più saggi di Minerva. Qui, date! E marciate avanti, non si sa mai. Voi siete sciacalli e fetenti. Avervi alle spalle è un pericolo. Avanti! Non possiamo. E perché? Quando uno accusa, deve essere davanti al giudice con l'accusato. Questa è la regola di Roma. La casa di un pagano è immonda agli occhi nostri e noi già siamo purificati per la Pasqua. Oh, miserini, si contaminano ad entrare. E l'uccisione dell'unico ebreo che uomo sia e non sciacallo e rettile vostro pari non vi sporca? Va bene, state dove siete allora. Non un passo avanti. O sarete infilzati sulle aste. Una decuria intorno all'accusato, le altre contro questa marmaglia sitente di becco mal lavato. Gesù entra nel pretorio in mezzo ai 10 astati che fanno un quadrato di alabarde intorno alla sua persona. I due centurioni vanno avanti. Mentre Gesù sosta in un largo atrio, oltre il quale è un cortile che si intravede dietro una tenda che il vento sommuove, essi scompaiono dietro una porta. Rientrano col governatore, vestito di una toga bianchissima, sulla quale però è un manto scarlatto. Forse così erano quando rappresentavano ufficialmente Roma. Entra indolentemente, con un sorrisetto scettico sul volto sbarbato. stropiccia fra le mani delle fronde di erba cedrina e le fiuta con voluttà. Va ad una meridiana, si rivolge dopo averla guardata. Getta dei grani d'incenso nel braciere posto ai piedi di un nume. Si fa portare acqua cedrata e si gargarizza la gola. Si rimira la pettinatura tutte a onde in uno specchio di metallo tersissimo. Pare che abbia dimenticato il condannato che aspetta la sua approvazione per essere ucciso. Farebbe venire l'ira anche alle pietre. Gli ebrei, posto che l'atrio è tutto aperto sul davanti e sopraelevato di 3 alti scalini anche sul vestibolo, che si apre sulla via già sopraelevato di altri 3 sulla via stessa, vedono tutto benissimo e fremono. Ma non osano ribellarsi per paura delle aste e dei giavellotti. Finalmente, dopo aver girato e rigirato per l'ampio luogo, Pilato va diritto incontro a Gesù, lo guarda e chiede ai 2 centurioni: «Questo? Questo. Vengano i suoi accusatori», e va a sedersi sulla sedia posta sulla predella. Sul suo capo le insegne di Roma si incrociano con le loro aquile dorate e la loro sigla potente. «Non possono venire, si contaminano». «Eue, meglio, eviteremo fiumi d'essenze per levare il caprino al luogo. Fateli avvicinare almeno, qui sotto, e badate non entrino, posto che non vogliono farlo. Può essere un pretesto quest'uomo per una sedizione». Un soldato parte per portare l'ordine del procuratore romano. Gli altri si schierano sul davanti dell'atrio a distanze regolari, belli, come 9 statue di eroi. Vengono avanti i capi dei sacerdoti, scribi e anziani, e salutano con servili inchini e si fermano sulla piazzetta che è davanti al del pretorio, oltre i 3 gradini del vestibolo. «Parlate e siate brevi. Già in colpa siete per aver turbato la notte e ottenuto l'apertura delle porte con violenza, ma verificherò. E mandanti e mandatari risponderanno della disubbedienza al decreto». Pilato è andato verso di loro, rimanendo nel vestibolo. «Noi veniamo a sottoporre a Roma, di cui tu rappresenti il divino imperatore, il nostro giudizio su costui. Quale accusa portate contro di lui? Mi sembra un innocuo. Se non fosse malfattore, non te lo avremmo portato». E nella smania di accusare, si fanno avanti. «Respingete questa plebe. 6 passi, oltre i 3 scalini della piazza. Le 2 centurie all'armi». I soldati ubbidiscono veloci, allineandosi 100 sul gradino esterno più alto, con le spalle volte al vestibolo, e 100 sulla piazzetta su cui si apre il portone d'ingresso alla dimora di Pilato. Ho detto portone, dovrei dire androne o arco trionfale, perché è una vastissima apertura, limitata da un cancello, ora spalancato, che immette nell'atrio per il lungo corridoio del vestibolo, largo almeno 6 metri, di modo che ben si vede ciò che avviene nell'atrio sopraelevato. Oltre l'ampio vestibolo si vedono le facce bestiali dei giudei, guardare minacciose e sataniche verso l'interno, guardare dall'aldilà della barriera armata che, gomito a gomito, come per una parata, presenta 200 punte ai conigli assassini. Quale accusa portate verso costui? Ripeto. Ha commesso delitto contro la legge dei padri. E venite a seccare me per questo. Pigliatelo voi e giudicatelo secondo le vostre leggi. Noi non possiamo dar morte ad alcuno. Dotti non siamo. Il diritto ebraico è un pargolo deficiente rispetto al perfetto diritto di Roma. Come ignoranti e come soggetti di Roma, maestra, abbiamo bisogno. Da quando siete miele e burro? Ma avete detto una verità, o maestri del Mendacio, di Roma avete bisogno, sì? Per sbarazzarvi di costui che vi dà noia. Ho compreso. E Pilato ride, guardando il cielo sereno che si inquadra come una rettangolare lastra di cupa turchese fra le marmoree e candide pareti dell'atrio. Dite, in che ha commesso delitto contro le vostre leggi? Noi abbiamo trovato che costui metteva il disordine nella nostra nazione e che impediva di pagare il tributo a Cesare, dicendosi il Cristo, re dei Giudei. Pilato ritorna presso Gesù, che è al centro dell'atrio, lasciato là dai soldati, legato ma senza scorta, tanto appare netta la sua mansuetudine. E gli chiede: «Sei tu il re dei Giudei? Per te lo chiedi o per insinuazione d'altri? E che vuoi che me ne importi del tuo regno? Sono forse io giudeo? La tua nazione e i capi di essa mi ti hanno consegnato perché io giudichi. Che hai fatto? Ti so leale. Parla. È vero che aspiri al regno? Il mio regno non viene da questo mondo. Se fosse un regno del mondo, i miei ministri e i miei soldati avrebbero combattuto perché i giudei non mi pigliassero. Ma il mio regno non è della terra, e tu lo sai che al potere io non tendo. Ciò è vero, lo so, mi fu detto. Però tu non neghi di essere re? Tu lo dici. Io sono re. Per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chi è amico della verità ascolta la mia voce. E che cos'è la verità? Sei filosofo? Non serve di fronte alla morte. Socrate morì lo stesso. Ma gli servì di fronte alla vita, a ben vivere e anche a ben morire e ad andare nella vita seconda senza nome di traditore delle civiche virtù. Per Giove. Pilato lo guarda ammirato qualche momento. Poi lo riprende il sarcasmo scettico. Fa un atto di noia, si volge le spalle, torna verso i giudei. Io non trovo in lui alcuna colpa. La folla tumultua, presa dal panico di perdere la preda e lo spettacolo del supplizio, e urla: «È un ribelle, un bestemmiatore! Incoraggia il libertinaggio! Eccita la ribellione! Nega il rispetto a Cesare! Si finge profeta senza esserlo! Compie magie! È un satana! solleva il popolo con le sue dottrine, insegnando in tutta la Giudea, alla quale è venuto dalla Galilea insegnando. A morte, a morte! Galileo! Galileo, eh? Galileo sei? Pilato torna da Gesù. Lo senti come ti accusano? Discolpati! Ma Gesù tace. Pilato pensa e decide. Una centuria, e da Erode costui. Lo giudichi. È suo suddito. Riconosco il diritto del tetrarca e al suo verdetto sottoscrivo in anticipo. Gli sia detto, andate. E Gesù, inquadrato come un manigoldo da 100 soldati, riattraversa la città e torna ad incontrare Giuda Scariota, che già aveva incontrato una volta presso un mercato. Prima mi ero dimenticata di dirlo, presa dal disgusto della zuffa popolana. Lo stesso sguardo di pietà sul traditore. Ora è più difficile colpirlo con calci e bastoni, ma le pietre e le immondezze non mancano. E se i sassi cadono sonando senza ferire sugli elmi e le corazze romane, ben lasciano un segno colpendo Gesù, che procede col solo vestito, avendo lasciato il mantello del Getsemani. Nell'entrare nel fastoso palazzo di Erode, egli vede Cusa, che non sa guardarlo e che fugge, per non vederlo in quello stato, coprendosi il capo col mantello. Venerdì Santo, continuazione dei processi e coronazione di spine. Eccolo nella sala, davanti a Erode. E dietro lui, ecco gli scribi e i farisei, che qui si sentono a loro agio entrare da accusatori mendaci. Solo il centurione con 4 militi lo scortano davanti al tetrarca. Questo scende dal suo seggio e gira intorno a Gesù mentre ascolta le accuse dei nemici suoi. E sorride e beffeggia. Poi finge una pietà e un rispetto che non turbano il martire, come non lo hanno turbato i motteggi. Sei grande, lo so, ti ho seguito e ho avuto giubilo che Cusa ti fosse amico e Mannaem discepolo. Io, le cure di Stato, ma che desiderio di dirti grande, di chiederti perdono. L'occhio di Giovanni, la sua voce mi accusano e sempre davanti a me sono. Tu sei il santo che annulla i peccati del mondo. Assolvimi, o Cristo. Gesù tace. Ho sentito che ti accusano di esserti drizzato contro Roma, ma non sei tu la verga promessa per percuotere Assur? Gesù tace. Mi hanno detto che tu profetizzi la fine del Tempio e di Gerusalemme, ma non è eterno il Tempio come spirito, essendo voluto da chi eterno è? Gesù tace. Sei folle. Hai perduto il potere. Satana ti inceppa la parola. Ti ha abbandonato? Erode ride ora, ma poi dà un ordine. E dei servi accorrono portando un levriere dalla gamba spezzata che guaisce lamentosamente e uno stalliere ebete dalla testa acquosa, sbavante, un aborto d'uomo, trastullo dei servi. Gli scribi e i sacerdoti fuggono urlando al sacrilegio quando vedono la barella del cane. Erode, falso e beffardo, spiega: è il preferito di Erodiade, dono di Roma. Si è spezzato ieri una zampa ed ella piange. Comanda che guarisca, fa miracolo. Gesù lo guarda severo e tace. Ti ho offeso? Allora questo è un uomo, benché di poco sia più che una belva. Dagli l'intelligenza, tu, intelligenza del padre. Non dici così? E ride, offensivo. Altro più severo sguardo di Gesù e silenzio. Quest'uomo è troppo astinente e ora è intontito dagli spregi. Vino e donne qui e si è slegato. Lo slegano. E mentre i servi in gran numero portano anfore e coppe, entrano danzatrici coperte di niente. Una frangia multicolore di lino cinge per unica veste la loro sottile persona dalla cintura alle anche. Null'altro. Bronze, perché africane, snelle come gazzelle giovinette, iniziano una danza silenziosa e lasciva. Gesù respinge le coppe e chiude gli occhi senza parlare. La corte di Erode ride davanti al suo sdegno. «Prendi quella che vuoi, vivi, impara a vivere», insinua Erode. Gesù pare una statua. A braccia conserte, occhi serrati, non si scuote neppure quando le impudiche danzatrici lo sfiorano coi loro corpi nudi. Basta, ti ho trattato da Dio e non hai agito da Dio. Ti ho trattato da uomo e non hai agito da uomo. Sei folle. Una veste bianca, rivestitelo di essa, perché Ponzio Pilato sappia che il tetrarca ha giudicato folle il suo suddito. Centurione, dirai al proconsole che Erode gli umilia il suo rispetto e venera Roma. Andate. E Gesù, legato di nuovo, esce con una tunica di lino che gli giunge al ginocchio sopra la rossa veste di lana. E tornano da Pilato. Ora, quando la centuria fende a fatica la folla, che non si è stancata di attendere davanti al palazzo proconsolare, ed è strano vedere tanta folla in quel luogo e nelle vicinanze, mentre il resto della città pare vuoto di popolo, Gesù vede in gruppo i pastori, e sono al completo, ossia Isacco, Gionata, Levi, Giuseppe, Elia, Mattia, Giovanni, Simeone, Beniamino e Daniele, insieme ad un gruppetto di Galilei di cui riconosco Alfeo e Giuseppe di Alfeo, insieme a due altri che non conosco ma che direi giudei alla conciatura. E più oltre, scivolato fin dentro al vestibolo, seminascosto dietro una colonna, insieme ad un romano che direi un servo, vede Giovanni. Sorride a questo e a quelli, i suoi amici. Ma che sono questi pochi? Giovanna e Manna e Mecusa in mezzo ad un oceano di odio che bolle. Il centurione saluta Ponzio Pilato e riferisce: Qui ancora. Ah, maledetta questa razza. Fate avanzare la plebaglia e portate qui l'accusato. Eh, che noia. Va verso la folla, sempre fermandosi a metà vestibolo. Ebrei, udite. Mi avete condotto quest'uomo come sobillatore del popolo. Davanti a voi l'ho esaminato e non ho trovato in lui nessuno dei delitti di cui lo accusate. Erode non più di me ha trovato e a noi lo ha rimandato. Non merita la morte. Roma ha parlato. Però per non dispiacervi, levandovi il sollazzo, vi darò in cambio Barabba e lui lo farò colpire con 40 colpi di fustigazione. Basta così. No, no, non Barabba, non Barabba. A Gesù la morte, e morte orrenda. Libera Barabba e condanna il Nazareno. Ma udite, ho detto fustigazione, non basta. Lo farò flagellare allora. È atroce, sapete, può morire per essa. Che ha fatto di male? Io non trovo nessuna colpa in lui e lo libererò. Crocifiggi, crocifiggi, a morte, protettore dei delinquenti sei, pagano, Satana tu pure. La folla si fa sotto e la prima schiera di soldati ondeggia nell'urto, non potendo usare le aste, ma la seconda fila, scendendo di un gradino, rotea le aste e libera i compagni. Sia flagellato, ordina Pilato a un centurione. Quanto? Quanto ti pare? Tanto è affare finito e io sono annoiato, va! Gesù viene tradotto da 4 soldati nel cortile oltre l'atrio. In esso, tutto selciato di marmi colorati, è al centro un'alta colonna simile a quella del porticato. A 3 metri dal suolo, essa ha un braccio di ferro sporgente per almeno 1 metro e terminante in anello. A questa viene legato Gesù, con le mani congiunte sull'alto del capo, dopo che fu fatto spogliare. Egli resta unicamente con delle piccole brache di lino e i sandali. Le mani legate ai polsi vengono alzate sino all'anello, di modo che egli, per quanto sia alto, non poggia al suolo che la punta dei piedi. E deve essere tortura anche questa posizione. Ho letto, non so dove, che la colonna era bassa e Gesù stava curvo. Sarà. Io vedo così. E così dico. Dietro a lui si colloca uno dalla faccia di boia, dal netto profilo ebraico. Davanti a lui un altro dalla faccia uguale. Sono armati del flagello, fatto di 7 strisce di cuoio legate ad un manico e terminanti in un martelletto di piombo. Ritmicamente, come per un esercizio, si danno a colpire. Uno davanti, l'altro di dietro, di modo che il tronco di Gesù è in una ruota di sferze e di flagelli. I 4 soldati a cui si è consegnato, indifferenti, si sono messi a giocare a dadi con altri 3 soldati sopraggiunti. E le voci dei giocatori si cadenzano sul suolo dei flagelli, che fischiano come serpi e poi suonano come sassi gettati sulla pelle tesa di un tamburo, percuotendo il povero corpo così snello e di un bianco d'avorio vecchio, e che diviene prima zebrato di un rosa sempre più vivo, poi viola, poi si orna di rilievi d'indaco gonfi di sangue, e poi si crepa e rompe, lasciando colare sangue da ogni parte. E infieriscono, specie sul torace e sull'addome, ma non mancano i colpi dati alle gambe e alle braccia e fin sul capo, perché non vi fosse brano di pelle senza dolore. E non un lamento. Se non fosse sostenuto dalla fune, cadrebbe. Ma non cade e non geme. Solo la testa gli pende, dopo colpi e colpi ricevuti sul petto, come per svenimento. «Uè, fermati! Deve essere ucciso da vivo!» urla e motteggia un soldato. I due boia si fermano e si asciugano il sudore. «Siamo sfiniti!» dicono. «Dateci la paga che si possa bere per ristorarsi!» «La forca vi darei, ma prendete!» E un decurione getta una larga moneta ad ognuno dei due boia. Avete lavorato a dovere. Pare un mosaico. Tito, dici che era proprio questo l'amore di Alessandro? Allora gliene daremo notizia perché faccia il lutto. Sleghiamolo un poco. Lo slegano e Gesù si accascia al suolo come morto. Lo lasciano là, urtandolo ogni tanto col piede calzato dalle calighe per vedere se geme, ma egli tace. Che sia morto? Possibile. È giovane e artiere, mi hanno detto, e pare una dama delicata. Ora ci penso io, dice un soldato, e lo mette seduto con la schiena alla colonna. Dove egli era, sono grumi di sangue. Poi va ad una fontanella che chioccola sotto al portico. Empie un mastello d'acqua e la rovescia sul capo e sul corpo di Gesù. Così, ai fiori fa bene l'acqua. Gesù sospira profondamente e fa per alzarsi, ma ancora sta ad occhi chiusi. Oh, bene. Su, bellino, che ti aspetta la dama. Ma Gesù inutilmente punta al suolo i pugni nel tentativo di drizzarsi. Su, svelto, sei debole? Ecco il ristoro, ghigna un altro soldato. E con l'asta della sua alabarda mena una bastonata al viso e coglie Gesù fra lo zigomo destro e il naso e si mette a sanguinare. Gesù apre gli occhi, li gira, uno sguardo velato. Fissa il soldato percuotitore, si asciuga il sangue con la mano e poi, con molto sforzo, si pone in piedi. «Vestiti!» Non è decenza stare così impudico, ridono tutti in cerchio intorno a lui. Egli ubbidisce senza parlare, ma mentre si china, e solo lui sa quello che soffre nel piegarsi al suolo, così contuso com'è, e con le piaghe che nel tendersi della pelle si aprono più ancora, e altre che se ne formano, per vesciche che si rompono, un soldato dà un calcio alle vesti e le sparpaglia, e ogni volta che Gesù le raggiunge, andando barcollante dove esse cadono, un soldato le spinge o le getta in altra direzione. E Gesù, soffrendo acutamente, Le insegue senza una parola, mentre i soldati lo deridono oscenamente. Può finalmente rivestirsi e rimette anche la veste bianca, rimasta pulita in un angolo. Pare voglia nascondere la sua povera veste rossa, solo ieri tanto bella e ora lurida di immondizie. E macchiata dal sangue sudato nel Getsemani. Anzi, prima di mettersi la tunichella corta sulla pelle, con essa si asciuga il volto bagnato e lo deterge così da polvere e sputi. Ed esso, il povero, santo volto, appare pulito, solo segnato da lividi e piccole ferite, e si riavvia i capelli caduti scomposti e la barba per un innato bisogno di essere ordinato nella persona. E poi si accoccola al sole, perché trema il mio Gesù. La febbre comincia a serpeggiare in lui con i suoi brividi e anche la debolezza del sangue perduto, del digiuno, del molto cammino si fa sentire. Gli legano di nuovo le mani e la corda torna a segare là dove è già un rosso braccialetto di pelle scorticata. E ora che ne facciamo? Io mi annoio. Aspetta, i giudei vogliono un re. Ora glielo diamo. Quello lì, dice un soldato. E corre fuori in un retrostante cortile, certo, dal quale torna con un fascio di rami di biancospino selvatico, ancora flessibili perché la primavera tiene relativamente morbidi i rami, ma ben duri nelle spine lunghe e acuminate. Con la daga levano foglie e fioretti, piegano a cerchio i rami e li calcano sul povero capo. Ma la barbara corona ricade sul collo. Non ci sta. Più stretta, levala. La levano e sgraffiano le guance, risicando di accecarlo, e strappano i capelli nel farlo. La stringono. Ora è troppo stretta, e per quanto la pigino conficcando gli aculei nel capo, essa minaccia di cadere. Via di nuovo, strappando altri capelli. La modificano di nuovo. Ora va bene. Davanti è un triplice cordone spinoso. Dietro, dove gli estremi dei tre rami si incrociano, è un vero nodo di spini che entrano nella nuca. Vedi come stai bene? Bronzo naturale e rubini schietti. Specchiati, o re, nella mia corazza, motteggia l'ideatore del supplizio. Non basta la corona a fare un re, ci vuole porpora e scettro. Nella stalla è una canna e nella cloaca è una clamide rossa. Prendile, Cornelio. E avutele mettono il sudicio straccio rosso sulle spalle di Gesù e prima di mettergli fra le mani la canna, gliela danno sul capo, inchinandosi e salutando: Ave, re dei giudei! E si sbellicano dalle risa. Gesù li lascia fare. Si lascia mettere seduto sul trono, un mastello capovolto, certo usato per abbeverare i cavalli. Si lascia colpire, schernire, senza mai parlare. Li guarda solo. Ed è uno sguardo di una dolcezza e di un dolore così atroce che non lo posso sostenere senza sentirne ferita al cuore. I soldati smettono lo scherno solo alla voce aspra di un superiore che ordina la traduzione davanti a Pilato del reo. Reo. Di che? Gesù è riportato nell'atrio, ora coperto da un prezioso velario per il sole. Ha ancora la corona, la clamide e la canna. Vieni avanti, che io ti mostri al popolo. Gesù, già affranto, si raddrizza dignitoso. Oh, che è veramente re! Udite, ebrei, qui è l'uomo. Io l'ho punito, ma ora lasciatelo andare. No, no, vogliamo vederlo, fuori, che si veda il bestemmiatore. Conducetelo fuori e guardate non sia preso. E mentre Gesù esce nel vestibolo e si mostra nel quadrato dei soldati, Ponzio Pilato lo accenna con la mano, dicendo: «Ecco l'uomo, il vostro re. Non basta ancora?» Il sole di una giornata afosa, che ormai scende quasi diritto perché si è a metà tra terza e sesta, accende e dà risalto agli sguardi e ai volti. Sono uomini quelli? No. Iene idrofobe. Urlano, mostrano i pugni, chiedono morte. Gesù sta eretto e le assicuro che mai ebbe la nobiltà di ora. Neppure quando faceva i più potenti miracoli. Nobiltà di dolore, ma talmente divino che basterebbe a segnarlo del nome di Dio, ma per dire quel nome bisogna essere almeno uomini, e Gerusalemme non ha uomini oggi, ma solo demoni. Gesù gira lo sguardo sulla folla, cerca, trova nel mare dei visi astiosi i volti amici. Quanti? Meno di 20 amici, in migliaia di nemici, e curva il capo, colpito da questo abbandono. Una lacrima cade, un'altra, un'altra. La vista del suo pianto non genera pietà, ma ancor più fiero odio. Viene riportato nell'atrio. Dunque? Lasciatelo andare, è giustizia. No, a morte, crocifiggi. Vi do Barabba. No, il Cristo. E allora prendetelo voi e da voi crocifiggetelo, perché io non trovo alcuna colpa in lui per farlo. Si è detto figlio di Dio, la nostra legge commina la morte al reo di tale bestemmia. Pilato si fa pensoso, rientra, si siede sul suo tronetto, pone una mano sulla fronte e il gomito sul ginocchio e scruta Gesù. Avvicinati, dice. Gesù va ai piedi della predella. È vero? Rispondi. Gesù tace. Da dove vieni? Chi è Dio? È il tutto. E poi? Che vuol dire il tutto? Che è il tutto per chi muore? Sei folle. Dio non è, io sono. Gesù tace. Ha lasciato cadere la grande parola e poi torna a fasciarsi di silenzio. Ponzio, la liberta di Claudia Procula chiede di entrare a uno scritto per te. Domine, anche le donne ora. Venga. Entra una romana e si inginocchia porgendo una tavoletta cerata. Deve essere quella su cui Procula prega il marito di non condannare Gesù. La donna si ritira a ritroso, mentre Pilato legge. Mi si consiglia di evitare il tuo omicidio. È vero che sei più di una ruspice? Mi fai paura. Gesù tace. Ma non sai che ho potere di liberarti o di crocifiggerti? Nessun potere avresti se non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha dato nelle tue mani è più colpevole di te. Chi è? Il tuo Dio? Ho paura. Gesù tace. Pilato è sulle spine. Vorrebbe e non vorrebbe. Teme il castigo di Dio, teme quello di Roma, teme le vendette giudee. Vince un momento la paura di Dio, va sul davanti dell'atrio e tuona. Non è colpevole. Se lo dici, sei nemico di Cesare. Chi si fa re è suo nemico. Tu vuoi liberare il Nazareno. Faremo sapere a Cesare questo. Pilato viene preso dalla paura dell'uomo. Lo volete morto, insomma? E sia, ma il sangue di questo giusto non sia sulle mie mani. E fattosi portare un catino, si lava le mani alla presenza del popolo, che pare preso da frenesia mentre urla: «Su noi! Su noi il suo sangue, su noi ricada e sui nostri figli! Non lo temiamo! Alla croce! Alla croce!» Ponzio Pilato torna sul tronetto. Chiama il centurione Longino e uno schiavo. Dallo schiavo si fa portare una tavola su cui appoggia un cartello e vi fa scrivere «Gesù Nazareno, re dei Giudei», e lo mostra al popolo. «No, non così, non re dei Giudei, ma che ha detto che sarebbe re dei Giudei!» Così urlano in molti. «Ciò che ho scritto», dice duro Pilato. Dritto in piedi, estende la mano a palma in avanti e volta in basso e ordina: «Vada alla croce! Soldato, va! Prepara la croce!» «Ibit ad crucem, imiles, expedi crucem!» E scende, senza neppure più voltarsi verso la folla in tumulto, né verso il pallido condannato. Esce dall'atrio. Gesù resta al centro di esso, sotto la guardia dei soldati, in attesa della croce. Venerdì Santo. Considerazioni di Gesù su Pilato. Dice Gesù: «Ti voglio far meditare il punto che si riferisce ai miei incontri con Pilato. Giovanni, che essendo stato quasi sempre presente, o perlomeno molto prossimo, è il testimone e narratore più esatto, racconta come, uscito dalla casa di Caifa, io fui portato al pretorio, e specifica: di mattina presto. Infatti lo hai visto, il giorno si iniziava appena. Specifica anche: essi, i giudei, non entrarono per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Ipocriti, come sempre, essi trovavano pericolo di contaminarsi nel calpestare la polvere della casa di un gentile, ma non trovavano peccato uccidere un innocente e con l'animo soddisfatto del delitto compiuto poterono gustare meglio ancora la Pasqua. Hanno anche ora molti seguaci. Tutti quelli che nell'interno agiscono male e all'esterno professano rispetto alla religione e amore a Dio sono simili a questi. Formule, formule, e non religione vera. Mi fanno ripugnanza e sdegno. Non entrando i giudei da Pilato, uscì Pilato per udire che avesse la turba vociferante, e, esperto come era nel governo e nel giudizio, con un solo sguardo comprese che il reo non ero io, ma quel popolo ubriaco di odio. L'incontro dei nostri sguardi fu una reciproca lettura dei nostri cuori. Io giudicai l'uomo per quel che era. Egli giudicò me per quel che ero. In me venne per lui della pietà, perché era un uomo debole, ed in lui venne per me della pietà, perché ero innocente. Cercò di salvarmi dal primo momento, e dato che unicamente a Roma era deferito e riservato il diritto di esercitare giustizia verso i malfattori, tentò di salvarmi dicendo: «Giudicatelo secondo la vostra legge». Ipocriti, per la seconda volta, i giudei non vollero dare condanna. Vero che Roma aveva diritto di giustizia, ma quando ad esempio Stefano venne lapidato, Roma imperava tuttora su Gerusalemme, ed essi, ciò nonostante, definirono e consumarono giudizio e supplizio senza curarsi di Roma. Per me, di cui avevano non amore, ma odio e paura, non mi volevano credere Messia, ma non volevano uccidere materialmente, nel dubbio lo fossi, agirono in maniera diversa e mi accusarono come sobillatore contro la potenza di Roma. Voi direste ribelle, per ottenere che Roma mi giudicasse. Nella loro aula infame, e più volte nei 3 anni del mio ministero, mi avevano accusato di essere bestemmiatore e falso profeta, e come tale avrei dovuto essere da essi lapidato o comunque ucciso. Ma ora, per non compiere materialmente il delitto di cui sentono per istinto che sarebbero puniti, lo fanno compiere a Roma, accusandomi di essere malfattore e ribelle. Nulla di più facile. Quando le folle sono pervertite e i capi insatanassati, di accusare un innocente per sfogare la loro libidine di ferocia e di usurpazione e levare di mezzo chi rappresenta un ostacolo e un giudizio. Siamo tornati ai tempi di allora. Il mondo, ogni tanto, dopo una incubazione di idee perverse, esplode in queste manifestazioni di pervertimento. Come un'immensa gestante, la folla, dopo aver nutrito nel suo seno con dottrine da fiera il suo mostro, lo partorisce perché divori. Divori per primi i migliori e poi divori se stessa. Pilato rientra nel pretorio e mi chiama vicino e mi interroga. Egli aveva già sentito parlare di me. Tra i suoi centurioni c'erano alcuni che ripetevano il mio nome con amore riconoscente, con le lacrime agli occhi e il sorriso nel cuore, e parlavano di me come di un benefattore. Nei loro rapporti al pretore, interrogati su questo profeta che attirava a sé le folle e predicava una dottrina nuova in cui si parlava di un regno strano, inconcepibile a mente pagana. Essi avevano sempre risposto che ero un mite, un buono, che non cercavo onori di questa terra e che inculcavo e praticavo il rispetto e l'ubbidienza verso coloro che sono le autorità. Più sinceri degli israeliti, essi vedevano e deponevano la verità. La scorsa domenica egli, attratto dal clamore della folla, si era affacciato sulla via e aveva visto passare su un'asinella un uomo disarmato, benedicente, circondato da bimbi e da donne. Aveva compreso che non poteva certo essere in quell'uomo un pericolo per Roma. Vuol dunque sapere se io sono re. Nel suo ironico scetticismo pagano, voleva ridere un poco su questa regalità che cavalca un asino, che ha per cortigiani dei bambini scalzi, delle donne sorridenti, degli uomini del popolo, e questa regalità che da 3 anni predica di non avere attrazioni per le ricchezze e il potere, e che non parla di altre conquiste fuorché quelle dello spirito e di anima. Che è l'anima per un pagano? Eppure i suoi dèi hanno un'anima. E la può avere l'uomo? Anche ora, questo re senza corona, senza reggia, senza corte, senza soldati, gli ripete che il suo regno non è di questo mondo. Tant'è vero che nessun ministro e nessuna milizia insorge a difendere il suo re e a strapparlo ai nemici. Pilato, seduto sul suo reggio, mi scruta, perché io sono un enigma per lui. Sgomberasse l'anima dalle sollecitudini umane, dalla superbia della carica, dall'errore del paganesimo, comprenderebbe subito chi sono. Ma come può la luce penetrare dove troppe cose occludono le aperture perché la luce entri? Sempre così, figli, anche ora. Come può entrare Dio e la sua luce là dove non c'è più spazio per loro e le porte e finestre sono sbarrate e difese dalla superbia, dall'umanità, dal vizio, dall'usura, da tante, tante guardie al servizio di Satana contro Dio? Pilato non può capire quale sia il mio regno. E quel che è doloroso non chiede che io glielo spieghi. Al mio invito perché egli conosca la verità, egli, l'indomabile pagano, risponde: «Che cos'è la verità?» e lascia cadere con un'alzata di spalle la questione. Oh figli, figli miei, oh miei Pilati di ora, anche voi, come Ponzio Pilato, lasciate cadere con un'alzata di spalle le questioni più vitali. Vi sembrano cose inutili, sorpassate. Cos'è la verità? Denaro? No. Donne? No. Potere? No. Salute fisica? No. Gloria umana? No. E allora si lasci perdere. Non merita che si corra dietro ad una chimera. Denaro, donne, potere, buona salute, comodi, onori, queste sono cose concrete, utili da amarsi e raggiungersi a qualunque scopo. Voi ragionate così. E, peggio di Esaù, barattate i beni eterni per un cibo grossolano che vi nuoce nella salute fisica e che vi nuoce per la salute eterna. Perché non persistete a chiedere cosa è la verità? Essa, la verità, non chiede che di farsi conoscere per istruirvi su di essa. Vi sta davanti come a Pilato e vi guarda con occhi di amore supplicante, implorandovi: interrogami, ti istruirò. Vedi come guardo Pilato? Ugualmente guardo voi tutti così. E se ho sguardo di sereno amore per chi mi ama e chiede le mie parole, ho sguardi di accorato amore per chi non mi ama, non mi cerca, non mi ascolta. Ma amore, sempre amore, perché l'amore è la mia natura. Pilato mi lascia dove sono, senza interrogare di più, e va dai malvagi che hanno la voce più grossa e che si impongono con la loro violenza, e li ascolta questo sciagurato che non ha ascoltato me e che ha respinto con una scrollata di spalle il mio invito a conoscere la verità. Ascolta la menzogna. L'idolatria, quale che sia la sua forma, è sempre portata a venerare e ad accettare la menzogna, quale che sia. E la menzogna, accettata da un debole, porta il debole al delitto. Pure Pilato, sulle soglie del delitto, mi vuole salvare ancora, e una e due volte. È qui che mi manda Erode. Sa bene che il re astuto che barcamena fra Roma e il suo popolo agirà in modo da non ledere Roma e da non urtare il popolo ebreo. Ma, come tutti i deboli, allontana di qualche ora la decisione che non si sente di prendere, sperando che la sommossa plebea si calmi. Io ho detto: il vostro linguaggio sia sì, sì, no, no. Ma egli non l'ha sentito, o se qualcuno glielo ha ripetuto, ha fatto la solita alzata di spalle. Per vincere nel mondo, per avere onori e lucro, occorre saper fare del sì un no o del no un sì, a seconda che il buon senso, leggi senso umano, consigli. Quanti, quanti Pilati che ha il XX secolo! Dove sono gli eroi del cristianesimo che dicevano sì, costantemente sì alla verità e per la verità, e no, costantemente no per la menzogna? Dove sono gli eroi che sanno affrontare il pericolo e gli eventi con fortezza d'acciaio e con serena prontezza e non dilazionano, perché il bene va subito compiuto e il male subito fuggito, senza ma e senza se? Al mio ritorno da Erode, ecco la nuova transazione di Pilato, la flagellazione. E che sperava? Non sapeva che la folla è la belva che quando comincia a vedere il sangue inferocisce? Ma dovevo essere franto per espiare i vostri peccati di carne. E vengo franto. Non ho più un brano del mio corpo che non sia percosso. Sono l'uomo di cui parla Isaia. E al supplizio ordinato si aggiunge quello non ordinato, ma creato dalla crudeltà umana delle spine. Lo vedete, uomini, il vostro Salvatore, il vostro Re, coronato di dolore, per liberarvi il capo da tante colpe che vi fermentano? Non pensate quale dolore ha subito la mia testa innocente per pagare per voi, per i vostri sempre più atroci peccati di pensiero che si tramutano in azione? Voi, che vi offendete anche quando non c'è motivo di farlo, guardate al re offeso, ed è Dio, col suo ironico manto di porpora lacera, con lo scettro di canne e la corona di spine. È già morente e lo schiaffeggiano ancora con le mani e con gli scherni. Né ve ne muovete a pietà. Come i giudei, continuate a mostrarmi i pugni, a gridare «Via, via! Non abbiamo altro Dio che Cesare!» Voi idolatri, che non adorate Dio, ma voi stessi, e chi fra voi è più prepotente? Non volete il figlio di Dio. Per i vostri delitti non vi dà aiuto. Più servizievole è Satana. Volete perciò Satana. Del figlio di Dio avete paura, come Pilato. E quando lo sentite incombere su voi con la sua potenza, agitarsi in voi con la voce della coscienza e vi rimprovera in suo nome, chiedete, come Pilato, chi sei? Chi sono lo sapete. Anche quelli che mi negano sanno che sono e chi sono. Non mentite. 20 secoli stanno intorno a me e vi illustrano chi sono e vi istruiscono sui miei prodigi. È più perdonabile Pilato. Non voi, che avete un retaggio di 20 secoli di cristianesimo per sorreggere la vostra fede o per inculcarverla, e non ne volete sapere. Eppure, con Pilato fui più severo che con voi. Non risposi. Con voi parlo, e ciò nonostante non riesco a persuadervi che sono io che mi dovete adorazione e obbedienza. Anche ora mi accusate di essere io stesso la rovina di me in voi, perché non vi ascolto. Dite di perdere la fede per questo. Oh mentitori! Dove l'avete la fede? Dov'è il vostro amore? Quando mai pregate e vivete con amore e fede? Siete dei grandi? Ricordatevi che tali siete, perché io lo permetto. Siete degli anonimi fra la folla? Ricordatevi che non vi è altro Dio che io. Niuno è da più di me e avanti di me. Datemi dunque quel culto d'amore che mi spetta, e io vi ascolterò, perché non sarete più dei bastardi, ma dei figli di Dio. Ed ecco l'ultimo tentativo di Pilato per salvarmi la vita, dato che la potessi salvare, dopo la spietata e illimitata flagellazione. Mi presenta alla folla. Ecco l'uomo. A lui faccio umanamente pietà. Spera nella pietà collettiva. Ma davanti alla durezza che resiste e alla minaccia che avanza, non sa compiere un atto soprannaturalmente giusto, perciò buono, e dire «Io libero costui perché è innocente, voi siete dei colpevoli e se non vi disperdete conoscerete il rigore di Roma». Questo doveva dire, se era un giusto, senza calcolare il futuro male che gliene sarebbe venuto. Pilato è un falso buono. Buono e Longino, che è meno potente del pretore e meno difeso, in mezzo alla via, circondato da pochi soldati e da una moltitudine nemica, osa difendermi, aiutarmi, concedermi di riposare, di confortarmi con le donne pietose, di essere soccorso dal Cireneo e infine di avere la mamma ai piedi della croce. Quello fu un eroe della giustizia e divenne per questo un eroe di Cristo. Sappiatelo, o uomini, che vi preoccupate unicamente del vostro bene materiale, e anche ai sensi di questo il vostro Dio interviene quando vi vede fedeli alla giustizia, che è emanazione di Dio. Io premio sempre chi agisce con rettezza. Io difendo chi mi difende. Io amo e soccorro. Sono sempre quello che ha detto: chi darà un bicchier d'acqua al mio nome avrà ricompensa. A chi mi dà amore, acqua che disseta il mio labbro di martire divino, io do me stesso, ossia protezione e benedizione.